Leonardo, stamattina nell'introduzione ha letto un versetto, ho letto alcuni versetti dati al capitolo 2. Io vi riconduco ancora in Atti, ma questa volta al capitolo 16. Atti capitolo 16, vedremo insieme il seguente argomento: storia di una conversione autentica. E parleremo della conversione del carceriere di Filippi. Un episodio che conosciamo bene, che a ragione viene spesso commentato in occasioni di feste spirituali, quali sono i battesimi in acqua. Il testo che noi leggeremo va dal versetto 22 al versetto 34. Faccio una breve spiegazione del contesto prima di addentrarci nella lettura. Paolo e Sila si trovano a Filippi a portare il messaggio del Vangelo, e a un certo punto incontrano una donna posseduta da uno spirito di divinazione. Quindi era un'indovina che procurava molti guadagni, che procurava non poco denaro a chi la pagava per ricevere determinate consulenze su pronostici. Questa donna viene liberata nel nome di Gesù da questo spirito di divinazione. E qui cosa succede? Succede che si scatena una furia cieca verso queste persone. Queste persone avevano compromesso il benessere economico degli individui che consultavano questa donna. Vengono brutalmente picchiati, pestati e incarcerati senza subire neanche un equo processo. E qui ora cominciamo la lettura. Atti capitolo 16, leggiamo dal versetto 22. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio. Vogliamo fare due premesse prima di addentrarci nel testo. La prima premessa è questa, ed è l'esperienza comune di molti di noi, per non dire tutti. Dio parla in molti modi, in molte maniere. Parla per mezzo di visioni, di sogni. Sto citando Giobbe per il principio della rivelazione biblica di quel tempo. Parla per determinati eventi. Però l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci dice che parla per mezzo di Gesù Cristo. E questo ci responsabilizza perché? Perché noi in qualche modo, noi credenti, siamo una preferenza per poter parlare alle anime intorno a noi del messaggio dell'Evangelo. Uno dei modi migliori per approcciare un'anima perduta è quello che possiamo definire come il messaggio da parte di un'altra anima, però eternamente salvata. In questo testo ci sono entrambi gli aspetti. Il messaggio arriva per mezzo di due credenti incarcerati ingiustamente e per mezzo di un evento che Dio sfrutta, che è in questo caso il terremoto. Ci sono entrambi questi aspetti. La seconda premessa, dobbiamo cercare di spiegare chi è il carceriere. Oggi è un termine che non si usa più. Oggi nelle carceri ci sono gli agenti di polizia penitenziaria. Il carceriere quindi chi era esattamente? Il carceriere era un funzionario alle dipendenze del governo romano, il cui compito era uno solo: sorvegliare, custodire i detenuti in attesa di una condanna definitiva, che al buon 90% dei casi era una condanna a morte in quel tempo. Era un compito unico, ma sicuramente molto importante. Perché? Perché se il detenuto evadeva dal carcere, a perdere la testa era il carceriere. Questo era un compito sicuramente di grande responsabilità, ma a seconda dell'umore del carceriere, a differenza di oggi, il carceriere era libero di infliggere punizioni corporali, era libero di usare ogni forma di crudeltà verso i detenuti. Quando era il momento della condanna a morte, vedevano il detenuto già brutalmente pestato, tanto di guadagnato, secondo la mentalità del tempo. Cosa fa questo carceriere? E vediamo qui il primo dei quattro argomenti che voglio vedere con voi. Il primo argomento lo vediamo nei versetti 23 e 24, è questo: il primo incontro di questo carceriere coi discepoli di Gesù. Vediamo cosa fa, versetti 23 e 24. Quest'uomo riceve un ordine preciso: sorvegliare attentamente Paolo e Sila. Può essere anche tradotto, scrutando un po' i testi originali, custodisci, mantieni intatto e al sicuro questi due uomini. Ora, il carceriere nel vedere Paolo e Sila è sicuramente stato un po' disorientato, capisce che il caso è particolare e molto critico. Perché? Perché questi nuovi detenuti arrivano già pestati a sangue. Immagina lui che dire: che strano, di solito sono io che infliggo punizioni corporali, questi arrivano già praticamente mezzi morti. Capisce che il caso è serio, capisce che quello che è successo è il risultato di una furia cieca, incontrollata, da parte della popolazione di Filippi. Avrà sicuramente pensato: caspita, questi detenuti hanno iniziato la loro pena prima ancora di venire incarcerati. E qui cosa succede? Capisce che sta rischiando grosso. Tanto da prendere una decisione spontanea e personale, quella di rinchiudere Paolo e Sila nella parte più interna della prigione. La parte più interna della prigione anticamente era quella destinata ai peggiori criminali. Era quella più sicura dal pericolo di evasione, era quella completamente priva di ogni spiraglio di luce, perché era interna alle quattro mura. Quindi non c'era alcuna possibilità di vedere e neanche di comunicare con gli altri detenuti. E come se non bastasse, al dolore fisico che stavano sperimentando in quel momento, a Paolo e Sila vengono anche messe, oltre alle catene, i ceppi ai piedi. Quindi un ulteriore dolore, perché i ceppi ai piedi stringevano tantissimo e bloccavano non poco la circolazione sanguigna agli arti. Questo è il primo incontro. Ora c'è il secondo argomento da vedere insieme, che è nel versetto 25, l'evangelizzazione che questi uomini fanno, l'evangelizzazione dei discepoli di Gesù. Nel momento più doloroso della loro vita, un dolore dovuto alle percosse, al disagio fisico dovuto a quei ceppi ai piedi e al buio della cella in cui erano rinchiusi, Paolo e Sila compiono due azioni. La prima azione è la preghiera. Vista la situazione in cui si trovano, noi ci medesimiamo un po', certo, chiunque avrebbe pregato in quella durissima situazione. È interessante notare che noi non sappiamo quale fosse il contenuto preciso di queste preghiere. Quindi possiamo pensare su cosa avremmo fatto noi. Sicuramente avremmo chiesto al Signore quella forza che ci era stata così brutalmente tolta in quel momento. Ma da quello che possiamo capire dalla personalità di Paolo, Noi possiamo affermare che in quel momento stessero anche pregando per i loro compagni di prigionia e, perché no, anche per quel carceriere presente in quel momento. Se da un lato la preghiera quindi è un'azione per noi abbastanza normale, vedendo il contesto, il canto, no, non riusciamo a spiegarlo. Umanamente non c'è una spiegazione logica sul fatto che pregassero e cantassero. Nell'originale queste due azioni vengono fatte in simultanea, in maniera perfettamente complementare. Giacomo, il fratello del Signore Gesù, nella sua epistola scrive a un certo punto: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. Leggendo questo versetto noi troviamo quindi questa equazione: sofferenza, preghiera, gioia, canto. Ok, ci sembra anche logica, ma come possiamo spiegarla quando questi due eventi vengono uniti? Noi abbiamo una spiegazione, tenendo il segno in Atti 16, andiamo in Atti al capitolo 5. In Atti al capitolo 5 noi vediamo le prime persecuzioni corporali verso i discepoli di Cristo. Qui gli apostoli, fra cui Pietro, vengono arrestati e succede qualcosa. Atti capitolo 5, leggiamo gli ultimi versetti, versetti 40 e 41. C'è un consiglio nel Sinedrio, un consiglio dato da Gamaliele, e dice, versetto 40, essi furono da lui convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Attenzione ora al versetto 41. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Ecco qual era la gioia. Gesù era stato molto chiaro quando era ancora su questa terra: se perseguiteranno me, perseguiteranno anche voi, perché voi, diventando miei discepoli, rifiutate di essere discepoli del presente malvagio secolo, rifiutate di essere discepoli di Satana. Nel momento in cui vi convertite, Satana è il vostro mortale nemico, e questo mortale nemico vi farà una guerra spietata. Questa gioia di essere oltraggiati è un'ulteriore prova della benedizione di Dio nonostante quello che si sta vivendo. È un ulteriore fondamento, un ulteriore pilastro della nostra vita spirituale su cui noi rafforziamo la nostra fede. E il versetto 25 si conclude dicendo: i carcerati li ascoltavano. La parte più interna della prigione era quella che impediva anche qualsiasi fuoriuscita a livello acustico. Ma il Signore ha iniziato già a sgretolare la prigione. Voleva che questi detenuti ascoltassero. Dobbiamo ammettere che questo carceriere non ha ascoltato questo, possiamo dire, messaggio evangelistico, perché lo vediamo nel versetto 27, si era addormentato. Non ha sentito i canti e le preghiere. Questo ci porta a considerare il terzo argomento, che vediamo nei versetti da 26 a 27. Qui noi vediamo il carceriere davanti al messaggio dell'Evangelo. Non hai sentito i canti e le preghiere? Non hai sentito il messaggio dei miei figliuoli? Adesso parlo attraverso determinati eventi. Io sono convinto che una delle cose che più spaventi sia questa parola: a un tratto. A un tratto. Perché? Perché denota una cosa improvvisa, imprevista. Non ci piacciono gli imprevisti, ma proprio per niente, manco un po'. A un tratto. Che brutta cosa essere presi in contropiede quando si programma la vita come meglio si vuole, meglio si crede. Che brutta cosa, a un tratto. Vi ricordate Rico Stolto? Ah, adesso ho sistemato tutto, ho ammassato i miei bei granai, anima mia, rilassati, mangi, bevi e godi. E interviene il Signore: ma questa notte stessa l'anima tua ti viene ridomandata, morirai. Quello che hai accumulato? Via, non serve più. A un tratto c'è stato un terremoto. Noi sappiamo che il terremoto nella scrittura rappresenta il giudizio di Dio verso l'umanità macchiata dal peccato. Ma questo terremoto è un po' particolare. Non è un terremoto che prende un'intera località, come purtroppo noi sappiamo dalla storia è accaduto per esempio all'Aquila o ad Amatrice, anche sì. È un terremoto localizzato nella sola prigione. Ci viene detto che la prigione viene scossa dalle fondamenta. Solo la prigione è presa da questo terremoto. E questo terremoto reca un messaggio, perché si spezzano tutte le catene. E questo aspetto è bellissimo, perché ci parla del fatto che Dio vuole salvare tutti dalla schiavitù del peccato. Non vuole solo annunciare il giudizio, vuole annunciare la possibilità della salvezza. Ecco la manifestazione della sovranità di Dio: giudizio e possibilità di salvezza. Questo era l'unico modo per parlare al cuore di questo carceriere, perché stava dormendo. Ci sono due sonni, due forme di sonno nella scrittura, al di là di quello che rappresenta il nostro riposo fisico-biologico di cui abbiamo bisogno tutti. Ci presenta il sonno della disubbidienza, quello di Giona che voleva fuggire, che se ne andava a Tarsis, davanti a una tempesta. Lui era bello tranquillo, stava dormendo, che era una bellezza. Il sonno della disubbidienza. E questo è il sonno invece dell'uomo naturale che ha adagiato perfettamente sul proprio stato di peccato senza accorgersene. Ma ora Dio parla. Dio vuole comunicare con la sua creatura e quel terremoto sveglia il carceriere. E ora subentriamo in un altro aspetto che riguarda la salvezza. C'è la sovranità di Dio, ora c'è la responsabilità umana. E cosa fa quest'uomo? Quest'uomo si sveglia e vede le porte del carcere, tutte, c'è il dettaglio proprio preciso, tutte le porte del carcere spalancate. Di che cosa ci parlano le porte? Se noi vediamo una porta aperta, vediamo quello che c'è dietro e possiamo anche entrare. La porta chiusa è un segnale di stop praticamente, e magari timidamente fai il tentativo, se hai bisogno di parlare magari con chi sta dietro, bussi ed entri nel momento in cui ti dicono avanti. Ognuno di noi nella storia della propria vita, sia prima che dopo aver conosciuto il Signore, a seconda delle persone con cui noi ci relazioniamo, abbiamo il nostro bagaglio di emozioni, di sentimenti, di storie e decidiamo quali sono le porte del nostro cuore da aprire, con alcuni tenere chiuse ad altri. Io leggendo questo versetto mi è subito venuto in mente un messaggio molto forte, un versetto che spesso mi perseguita, ma in senso buono. Parafrasando, è quel versetto nel Vangelo di Luca che dice che quello che l'uomo pensa di nascondere Dio lo grida dai tetti. È stato un versetto fondamentale anche per la mia salvezza. Pensi di vivere, di nasconderti come meglio credi? No, no, Dio spalanca tutto. Tutte le porte del carcere sono state spalancate. Dio vuole fare luce nella tua vita. Adesso cambiamo aria, no? La mattina appena svegli, le sorelle, prima di pulire casa, aprono tutte le finestre perché deve circolare un po' l'aria. E il Signore apre, dicendo: adesso ti dico chi tu sei veramente e poi prendi la tua decisione. La prima reazione di quest'uomo è stata la disperazione. E umanamente parlando è normale, dobbiamo ammetterlo. A un tratto qualcosa sconvolge la nostra vita. Pensiamo di avere tutto sotto controllo e improvvisamente non è così. Abbiamo costruito il nostro castello e ora con uno schiocco di dita, pam, è crollato tutto. Disperazione. E quest'uomo non va oltre. Cioè lui mentalmente ha già fatto l'associazione, ci sono tutte le porte spalancate, sono scappati tutti. Guardo un attimo fuori, non c'è nessuno. Quindi nelle case intorno nessuno è uscito per dire: avete sentito il terremoto? Io che spiegazione do? Io sono condannato comunque. Adesso sono tutti scappati e quindi a pagare con la vita sarò io. Ecco perché è pronto anche al suicidio. Un po' come ha fatto Saul. Saul si è suicidato perché non voleva essere consegnato nelle mani del nemico. Quest'uomo era pronto a suicidarsi perché non era disposto ad affrontare una pubblica vergogna. Una vergogna che avrebbe colpito anche la sua famiglia. E qui infatti Paolo, da ebreo ma anche da cittadino romano che conosceva le leggi, Paolo si preoccupa di questo carceriere. Ok, sono tutti qui dentro con noi, ma quest'uomo non arriva. Ma non è che questo qua ha pensato che siamo tutti scappati e ora si toglie la vita? E ora andiamo al quarto argomento. La salvezza del carceriere e la sua dimostrazione. I versetti da 28 a 34. Che grande responsabilità abbiamo come portatori del Vangelo. Il versetto non ci dice che Paolo chiama, che Paolo fa un appello, che Paolo parla. Paolo grida. Paolo grida: non farti del male. Siamo tutti qui. Nonostante l'occasione, nessuno di noi è fuggito. Si sono tutti avvicinati a noi. E voglio far notare un dettaglio che io notavo ieri mattina mentre rileggevo il testo. Non l'ho neanche scritto nei miei appunti. Mi sono accorto che le catene si sono spezzate tutte, ma i ceppi no. Perché il Signore non ha tolto quei ceppi, obiettivamente più fastidiosi anche delle catene? Perché Paolo doveva gridare. Noi ieri non avevamo catene e ceppi, certamente, ma noi ieri abbiamo gridato. Abbiamo gridato alle anime di Villa Cortese: non fatevi del male, rifiutando il messaggio della grazia. E perché no? Abbiamo anche detto: siamo tutti qui, siamo pronti a dare spiegazioni, siamo disponibili. Non farti del male. Versetto 29. Ora il carceriere risponde alla rivelazione che ha avuto in quel momento. Chiede un lume. Chiede una luce. Cosa dice il Signore Gesù nel noto sermone sul monte? Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quello che dice Gesù si verifica qua. Paolo e Sila si rivelano come la luce del mondo. Paolo e Sila non si sono nascosti, sebbene siano stati nascosti nella parte più interna del carcere. Hanno cantato e pregato, attirando a sé l'attenzione degli altri. Hanno fatto una buona opera? Sì. Perché i detenuti non sono scappati, sono rimasti lì. E ora il carceriere vuole capire. Il carceriere avrà sicuramente pensato: se fossi stato io un detenuto, me la sarei data a gambe senza pensarci due volte. Qui perché non è successo? C'è qualcosa che non torna nel mio modo di pensare comune. Altre due azioni che lui fa: balza dentro cadendo tremante. Ho trovato alcuni sinonimi che rendono bene l'idea. Questo carceriere corre dentro, si precipita impetuosamente e cade addosso prostrandosi terrorizzato e tremante di paura. Perché la paura? Perché questo carceriere ha visto il suo destino eterno. Ha visto la morte davanti ai suoi occhi. Ha visto la morte, se non autoinflitta, l'ha vista perché avrebbe potuto subirla dalle autorità romane di cui lui era dipendente. e ora è disponibile lasciarsi convincere da un messaggio. Questo carceriere ora passa veramente all'azione. Capisce che una soluzione c'è e la chiede. Signori, e questo non era il modo comune per un carceriere di rivolgersi a dei detenuti. Signori, che debbo fare per essere salvato? E notate questo? Ci viene detto che li porta fuori dalla parte più interna della prigione. Quei ceppi li toglie lui. Non siete voi prigionieri, sono io il prigioniero del peccato. E davanti a questa richiesta Paolo e Sila rispondono: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Credi, abbi fiducia in Dio, impegnati fiduciosamente in Dio, consegna te stesso a Dio. E noi sappiamo dalla scrittura che consegnare se stessi significa vedere il proprio stato di peccato, confessarlo, abbandonarlo, rinunciare a se stessi e far entrare la signoria di Cristo nella propria vita. Perché non si può confessare Gesù Cristo come Salvatore se non si è disponibili ad accoglierlo nel proprio cuore come Signore, come Sovrano. L'ordine preciso nella scrittura ci viene presentato così. Sarai salvato tu e la tua famiglia? Va sicuramente contestualizzato, perché i requisiti per essere salvati sono l'ascolto del messaggio, credere al messaggio, vedere il proprio stato di peccato e confessarlo e così poi far entrare Cristo nella propria vita. Anche per i familiari di questo carceriere c'è la stessa procedura, esatto. Noi dobbiamo dire che la salvezza non è mai un fatto isolato, che riguarda solo noi, punto e basta, coinvolge sempre chi sta intorno a noi. Risplenda la luce di Cristo nella vostra vita? Caro carceriere, se tu diventi un figlio di luce, questa luce la tua famiglia la vede. E non dimentichiamoci di un altro aspetto. L'abitazione del carceriere era attaccata al carcere dove lavorava. Non sappiamo se di fianco al piano di sopra, questo no. Ma era attigua, ben attaccata al carcere, quello sì, era il posto di lavoro del carceriere. E quindi anche la famiglia quel terremoto l'ha avvertito. Perché il terremoto riguardava la prigione. Questo carceriere crede. E sapete qual è una delle prime conseguenze della salvezza? La dimostrazione. Guardate attentamente quello che c'è scritto nel versetto 33. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Il battesimo non è stato il primo gesto, è venuto dopo. Perché? Perché la salvezza si dimostra e si verifica sempre. Prende Paolo e Sila con sé in quella stessa ora. Io ho sorriso facendo la ricerca su questo verbo prendere, perché indica una presa in modo aggressivo. E sono rimasto un po' interdetto dicendo: come fa a prenderli in modo aggressivo? Non è un'aggressione come quelle che purtroppo, per esempio, spesso durante la notte a Milano Centrale si verificano. No, non è quel tipo di aggressione. È un'aggressione dettata da un entusiasmo. Quest'uomo prima aggrediva i detenuti per percuoterli, per pestarli. Ora che ha ritrovato la sua nuova vita in Cristo, aggredisce questi uomini, ma per stare con loro e per gioire con loro. È la gioia della salvezza. Lava loro le piaghe. Non è stato lui a infliggere quelle botte, ma si fa servo di questi fratelli, di questi suoi nuovi fratelli. Ha dimostrato la comunione con questi discepoli, facendo esattamente quello che ha fatto il Signore Gesù. Al momento di iniziare la festa per l'ultima Pasqua, si alza da tavola, depone le sue vesti e si mette a lavare i piedi dei discepoli, anche di quelli di colui che l'avrebbe tradito. Marco capitolo 9 verseto 35 ci dice: se qualcuno vuole essere il primo sarà l'ultimo di tutti e servitore di tutti. Bene, quest'uomo non si è tirato indietro e viene battezzato in acqua con la sua famiglia. Vuol dire che anche la famiglia ha creduto Il battesimo in acqua è una delle prime forme di ubbidienza di un vero convertito. Il battesimo in acqua non libera dal peccato originale. Per quello c'è il sacrificio di Cristo. Credere nel Signore Gesù. Il battesimo in acqua è la dimostrazione di una vita già rinnovata da quella salvezza. E si vuole testimoniare pubblicamente: ora appartengo a Cristo per sempre. Questo è il valore del battesimo in acqua. È la testimonianza di una persona che è già passata a nuova vita. È stato ricordato più volte stamattina, e io non voglio sicuramente costituire un'eccezione, gli aspetti riguardanti la resurrezione. Ebbene, noi qui riuniti questa mattina, noi credenti nel Signore, stiamo testimoniando che siamo dei morti fatti viventi in Cristo Gesù. Molto semplicemente. Noi siamo un'ulteriore prova della resurrezione di Cristo, perché se Cristo non fosse risuscitato, andremo incontro a delle filosofie, né più né meno. Un'ultima cosa che noi vediamo. Quest'uomo, rinnovato dalla grazia di Dio, li accoglie in casa sua. Dove si è mai visto un carceriere che accoglie dei prigionieri in casa propria? Anzi, voi siete dei criminali, state ben lontano dalla mia famiglia. No, questi non sono criminali. Quest'uomo ha testimoniato dicendo: guardate che prigionieri siamo noi, non sono loro. Ci dobbiamo ravvedere. E un vero convertito aprirà le porte del suo cuore, le aprirà tutte alla chiesa locale, al servizio, e si rallegrerà, come abbiamo fatto noi questa mattina e stiamo ancora facendo, con la famiglia spirituale di cui noi facciamo parte. Questa è la storia di una conversione autentica. Noi offriamo le nostre vite al Signore per testimoniare di questa autenticità, che non deriva dal fatto che noi siamo stati belli e bravi, ma deriva dal fatto che il Signore Gesù ci ha voluto salvare e vuole ancora salvare. E noi continuiamo a testimoniare di questa gloriosa salvezza. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.